sia interessante se ci sono domande di intervento, non credo che questo non sia cosa dato da dire.
Io volevo aggiungere una cosa che però non c'entra niente, e quindi però oggi la dico, ed è legato non tanto a questo libro qua quanto al libro prima che ho scritto, perché prima è stato al libro che ho scritto prima, scusate, è stato secondo me fatto un bellissimo passaggio sulla forza della scrittura come metodo per acquisire consapevolezza e poi alla fine per fare i conti anche con delle bruttissime situazioni. La cosa che mi è molto piaciuta, a parte il libro, a parte la dedizione, a parte la passione che hanno questi due nonni e coloro che li circondano, è il fatto che loro, io credo che una delle più grandi sfide che noi esseri umani dobbiamo affrontare è quella di trasformare le cose terribili che ci succedono in opportunità, perché le cose terribili purtroppo succedono, e non succedono solo agli altri, succedono anche a noi, e quindi a loro è successa una cosa terribile con la malattia e la morte della nipote, ad altre persone succedono altre cose terribili che possono riguardare la salute, possono riguardare la sfera degli affetti, possono riguardare il lavoro, la perdita del lavoro, la perdita di reputazione. Io trovo che la cosa, secondo me, meravigliosa che esce da questa serata è che le sfide arrivano, le difficoltà arrivano e la differenza la facciamo noi. Cioè, se noi siamo capaci di trasformare una disgrazia, perché una grande difficoltà in un segnale di risposta e di speranza, e questo lo si può fare attraverso, secondo me, anche attraverso l'arte, quindi attraverso la scrittura. Io sono una persona che vive in un laboratorio, quindi non è che sono proprio tanto portata a scrivere, però se vuoi comunicare e se vuoi cambiare determinate cose e se vuoi che alla fine il mondo sia un posto migliore, le grandi difficoltà non vanno solo subite, vanno anche combattute e devono essere il trampolino perché anche una persona sola soffra un po' di meno. E quindi con questo mi congratulo con i nonni, e però vorrei che questo fosse spunto di riflessione, perché ognuno di noi ha delle cose da dire, ognuno di noi ha delle piccole grandi tragedie, e ognuno di noi può veramente fare la differenza anche attraverso la sensibilizzazione. Cioè, noi siamo qui con la dottoressa che rappresenta la città della speranza, siamo qui riuniti a dire che i tumori infantili e l'oncologia pediatrica riguarda dei bambini, e quindi a qualcuno deve pure capitare. E allora, se non capita a te ma capita al tuo vicino, questo non vuol dire che è soltanto un problema del tuo vicino, e quindi ognuno di noi deve fare il suo pezzettino per contribuire a evitare che succedano ancora cose di questo tipo.
Dalla dottoressa Capua con precisione questo concetto della medicina circolare. Io, devo dire la verità, vorrei capirlo meglio, non ho capito, perché probabilmente
allora
ha avuto il modo, il tempo, insomma, ha parlato di molte cose che sono interessantissime, ma io esco non sapendo che cosa sia la medicina circolare.
Allora, intanto è la salute circolare, e la salute circolare parte dal presupposto che noi operiamo in un sistema finito, quindi le risorse non sono infinite e dobbiamo affrontare la salute non un settore per volta, o meglio, non so, trattiamo i bambini alle elementari con antibiotici ogni volta che gli viene un raffreddore, e questi bambini poi sviluppano delle forme, dei batteri, dei patogeni resistenti, che o in questi bambini, proprio in questi, oppure in altri più fragili dal punto di vista della costituzione, possono crearsi dei problemi immensi. Quindi il ragionamento che faccio è che la salute è una linfa vitale che scorre non solo nelle nostre vene, ma scorre nelle vene anche di tutti gli altri esseri viventi, perché noi comunque ci nutriamo di vita, cioè noi viviamo, operiamo, esistiamo in un sistema chiuso. Quindi quello che tu, diciamo, se il sistema si squilibra da una parte, ne soffre l'altra. E quindi, così come si parla di economia circolare, così come si parla di sostenibilità, bisogna anche comprendere che la salute deve essere sostenibile, e la salute può essere sostenibile se tutti noi ci impegniamo. Perché se ognuno dice vabbè, ma a me non me ne frega niente, io non so, i rifiuti li butto dove mi pare, piuttosto che scarico l'antibiotico nel gabinetto, piuttosto che, cioè, magari non fai un danno diretto a te, ma fai un danno diretto a chi si è operato all'anca, ha fatto un intervento lunghissimo, è costato migliaia di euro di protesi, gli viene un'infezione da batterio ospedaliero e abbiamo perso tutto. Quindi quello che voglio dire è che non possiamo continuare a credere che la salute sia e si o meglio che la salute si possa affrontare a compartimenti stagni, perché non funziona così, perché noi siamo innanzitutto siamo quelli che hanno la chiave del sistema, perché altrimenti possiamo chiedere all'ombrico di prendere in mano lui qua, no? L'ombrico, scusa, può andare da Trump a dirgli due cose, no, voglio dire, cioè noi siamo quelli che sono stati si sono sviluppati, oppure hanno comunque le chiavi, numero uno. E numero due, perché, no, perché ci conviene, perché se non facciamo qualche cosa anche in fretta, rischia che fra 200 anni, con il riscaldamento globale, siamo tutti belli al caldo.
Una risposta già data, però volevo sapere, per quello su cui prima all'inizio parlavo del concetto di speranza, no? Il libro. Allora, questo discorso del circolare, il circolare come figura, diciamo, quasi perfetta, no? All'interno c'è il concetto della speranza, su che legame c'è il concetto della circolarità, il problema della speranza?
Questo lo deve chiedere a lui. Io, se vuole, posso parlare dei 20 minuti dei virus, ma credo che non gliene freghi niente. Ma io,
no,
ci sono dei virus,
devo
dire qualcosa intelligente. Cioè, lui sta prendendo tempo, lui è il professore emerito di filosofia e io sono un veterinario, figuratevi un po'. Ma allora mi viene da dire che la speranza è quella che fuels, come si dice, inietta la vita, perché senza speranza non c'è vita, e quindi la speranza è motore di vita, e quindi è motore sia di vita sulla terra, ma sia di vita come senso collettivo, perché purtroppo quello che bisogna evitare è che quello che è successo a Sara succeda il meno possibile.
Una specie di atto di volontà, ma non è un atto di volontà, è qualcosa di più preciso,
direi. La speranza?
Sì, allora, siccome mi avete chiamato in causa,
non so.
Io credo che sia importante il riferimento alla speranza quando si affronta un argomento di carattere scientifico, perché direi che è fondamentale come correttivo, perché quando si ragiona in termini scientifici è difficile, se non impossibile, resistere alla tentazione di pensare che tutto sia conoscibile, tutto sia riconducibile a termini razionali e che ciò che per il momento ancora provvisoriamente non conosciamo, domani sarà certamente conosciuto e che vi sono quindi prospettive di crescita illimitata di conoscenze e di sapere. La speranza parte dal riconoscimento che questa rappresentazione prometeica della conoscenza è fondamentalmente immotivata, infondata. Cioè la speranza è la testimonianza del fatto che non tutto potrà essere conosciuto, che ciò che ignoramus sarà anche ignorabimus, che non ci sarà una crescita che non conosca limiti, per la quale invece l'unico affidamento possibile è la speranza. E lo dice Platone quando dice che la speranza è diversa dalla espressione della previsione, perché nel caso della previsione io posso avere motivi razionali ai quali ricondurmi, mentre la speranza non chiede di essere giustificata, no? Ha questo statuto intrinsecamente insicuro, non sicuro. Allora, ricordare nell'ambito in particolare della professione medica che ci sono dei limiti che vengono detti proprio attraverso la speranza, io credo che sia un modo per far funzionare anche meglio la medicina. Se i medici avessero un atteggiamento meno, come dire, compromesso con una concezione titanica, prometeica del loro lavoro e fossero più consapevoli del limite e quindi anche del ruolo della speranza, io credo che la medicina ne trarrebbe vantaggio, ma ne trarremmo vantaggio soprattutto noi che alla medicina ci rivolgiamo con tante speranze. Carissimo.
Le posizioni, perché secondo me hanno una sfumatura di differenza. Hanno una sfumatura di differenza, secondo me, cioè nel senso che nell'accezione che ci presentava Ilaria Capua c'è una prospettiva di la speranza come motore e quindi come capacità di infondere slancio, iniziativa. Qui forse la speranza è più giocata sull'idea del limite, l'espressione titanismo. Si potrebbe trovare però un qualche cosa che, una dimensione che in qualche modo concili le due posizioni. Nel senso che la speranza ha a che fare con un circolo che non si chiude completamente, probabilmente, e che soprattutto non è totalmente in nostro controllo. Ecco la concezione prometeica, titanica. Però è insieme ispirazione a superare questo limite, perché la speranza non è la rassegnazione,
no, certo.
E questo limite nell'esperienza umana è molto mobile. Quindi secondo me è prezioso questo intervento perché mostra questi dilemmi e anche queste contraddizioni di noi umani, che abbiamo bisogno del limite fortemente, però desideriamo con tutto il cuore anche superarlo. Quindi in qualche modo questo. Invece la domanda era un po' questa, cioè quello che unisce questi due testi così preziosi è questo richiamo, sia pure in maniera così diversa, alla speranza. Ma il secondo punto, a meno che non sia la globalizzazione, non l'avevo capito, perché mi pareva fossero due i punti. Quindi mi permetto di domandare al professor Curi se era questo termine della globalizzazione.
Non ti sfugge niente, eh?
Forse l'età.
Devi dire cosa vuol dire. Sì, è vero, avevo annunciato che erano due punti e ho sfiorato solo il primo. Ma il secondo ha a che vedere, secondo me, con le aspettative che è lecito rivolgere alla medicina. E io non so quale sia il vostro giudizio, la vostra esperienza di rapporto con l'ambito della medicina, ma il riferimento alla speranza è indirettamente la constatazione della insoddisfazione nei confronti del modo in cui la medicina professionalizzata sta assumendo la direzione che sta assumendo. So che è poco elegante, ma faccio brevissimamente riferimento al mio libro recente, che è proprio sul rapporto tra medicina e filosofia, nel contesto del quale ho ricordato un punto che può sembrare banale, ma a me banale francamente non pare, e cioè che i termini con i quali viene descritta l'attività di cura, sia in greco che in latino, originariamente hanno un significato molto diverso da quello che hanno assunto col passare del tempo. Terapeia in greco vuol dire servizio, non ha nessun altro significato. Molti termini greci talora sono polivalenti e ci si può arrampicare sugli specchi per trovare definizioni alternative, ma per terapeia non c'è nessun dubbio. In tutti i contesti in cui compare, terapeia vuol dire servizio, e ne abbiamo una esemplificazione in carne e ossa nella figura di un personaggio che tutti voi ricorderete dai banchi di scuola, cioè Patroclo, il quale è presentato da Omero come il Cerapon di Achille, che non vuol dire che gli somministra dei farmaci o che lo sottopone a dei trattamenti, ma che si pone al servizio di Achille. E poi Omero sottolinea nel modo in cui la terapeia va esercitata, cioè attraverso l'ascolto. È davvero Cerapon, è davvero al servizio di un altro chi si ponga all'ascolto di un altro. Chiedo, domando, la medicina è ancora questa? È servizio? È porsi all'ascolto? O non ha preso una strada totalmente diversa, fino quasi a capovolgere il significato di terapia, che è diventato un modo spesso energico di intervento del medico sul paziente? Considerazioni analoghe sono suggerite anche dal termine latino per indicare la cura. Vedo che Ilaria dà segni di impazienza. E cioè, originariamente cura in latino vuol dire preoccupazione, e non è un, tanto per capirsi, curare non è un verbo transitivo, non si cura una persona, si sta in pensiero per una persona. Curare vuol dire avere sollecitudine, essere in pensiero, preoccuparsi. Secondo voi è questo il significato attuale che ha assunto la cura, o non è invece al contrario un intervento energico del medico sul paziente? Allora, quello che ho cercato in quel libro di dimostrare è che c'è stato un processo storico di trasformazione che ha portato poco alla volta la medicina a allontanarsi radicalmente dall'accezione originaria del greco terapeia e del latino cura. Adesso spara pure a zero.
No, allora, no, perché c'ho paura di dimenticarmi, perché questa riflessione sul termine speranza, però adesso vi mando tutti a casa, va bene? Perché allora, questa riflessione sul termine speranza. Allora, la speranza, per noi ricercatori, chiedo conferma, allora, per noi ricercatori l'incertezza Allora, la scienza non ha una verità assoluta, perché la scienza si supera e la scienza evolve. Infatti, quando voi dite, oh, ma possiamo fare questa cosa, oppure c'è un rischio, un pericolo di un rischio su un miliardo. Pericolo, rischio su un miliardo, se uno esce di qua, qualcuno gli cade un vaso, è la stessa cosa. Allora, noi abbiamo alcune certezze che generiamo giorno dopo giorno aggiungendo uno spessore di carta velina su quello che hanno costruito le persone prima di noi. Ma questa consapevolezza che noi non abbiamo la verità, perché la verità è sempre di ieri nella scienza, ci dà l'energia per tentare. Cioè il fatto che anche se tutte le frecce indicano una direzione, in realtà quelle frecce non sono tutte le frecce, ce ne sono delle altre che tu non vedi. E noi viviamo di questa speranza, è vero o no? Oh, allora, quindi, io direi di tenere in mente sempre la Città della Speranza di Padova, che è una fondazione che veramente io spero possa decollare con la D maiuscola e che possa anche fungere da traino per altre strutture sul territorio e per altre strutture italiane, nonché per network europei di cui abbiamo parlato prima. E sulla parola speranza, perché a me mi dovrebbero dare una laurea honoris causa in filosofia, io direi di fare un applauso ai nonni, perché loro sono stati veramente la voce della speranza. E poi sull'ultima parola speranza, io spero di andare a prendere un aperitivo con Curi, perché se no lo vedo la prossima volta fra 6 mesi.
No,
ultima.
Ultima, ma molto concreta, per dare affogante questa speranza rispetto alla ricerca e non rispetto alla medicina. Lei ha parlato di piattaforme a livello europeo. Allora, quali nazioni sono coinvolte?
No, tutte sono cose europee, quindi sono dei network europei. Lo so che voi di Brexit vi interessa. Europei. Della comunità, certo. E con Brexit, che voi dite, ah, gli inglesi, i primi a soffrire, no, sono gli enti di ricerca, perché diventiamo 27 invece che 28 e gli inglesi comunque erano tra i